Rieccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti in studio, ma soprattutto un graditissimo ospite, collega di DAZN, è Stefano Borghi. Ciao Stefano!
Buona serata, ben ritrovato, un piacere.
Per commentare, prendendo come spunto il turno infrasettimanale, lo stato dell'arte, un po' della Serie A, non posso che partire, Stefano, dalla vittoria di ieri della Juventus contro lo Spezia. Un'altra gara che sembra andare nella direzione che la Juventus voleva, cioè di una vittoria sostanzialmente obbligata, visto il contesto, visto il momento, ma una vittoria che arriva confermando di fatto, insomma, anche gli incidenti di costruzione di questa squadra. Una Juventus che ritrova la vittoria, ma non riesce a convincere, un po' la costante, no, di questa annata bianconera.
Esatto. Comunque la vittoria era imperativa, come dici tu. La Juventus non poteva permettersi un altro inciampo, altrimenti il campionato avrebbe assunto contorni veramente complicati e insomma la pressione sarebbe andata su un po' troppo. Quindi la vittoria è importante. Poi anche un punteggio 3-0, insomma, che se uno non ha visto la partita può anche pensare che sia stata una vittoria rotonda. Però, come dici tu, non si esce da questo equivoco di una squadra che io non so ancora dire se abbia dei problemi strutturali di costruzione. Perché io continuo a pensare a livello ideale a quella della Juventus come la rosa più completa del calcio italiano. Il fatto è che non sono mai tutti a disposizione e, oltre a questo, c'è una sostanziale incapacità di esprimere il massimo del potenziale. Questo l'abbiamo visto fin da subito. Ieri sera abbiamo avuto la dimostrazione ancora una volta di quanto non si possa prescindere nella ricerca di qualcosa di meglio dalla presenza di Morata, perché senza 9 la Juventus funziona molto meno ed è potenziata, e quasi si può dire l'unico 9 della rosa è Morata, e quindi o lui o nessuno, ma lui è entrato, e al di là del fatto che abbia sbloccato la partita dopo un minuto, è evidente come l'occupazione dell'area di rigore in forze, diciamo, debba passare per forza di cose dalla presenza di Morata. Rendono meglio tutti, rende meglio Cristiano Ronaldo, che segna sempre ma con un 9 gioca anche meglio, rende meglio Chiesa, che diventa il terzo uomo ad occupare l'area di rigore e allora ha ancora più imprevedibilità. La Juve è aggrappata ormai ai risultati, questa stagione non si recupera più sul piano estetico, ammesso che interessi qualcosa a qualcuno, è aggrappata ai risultati, deve per forza chiudere fra le prime quattro, secondo me deve anche, insomma, dare battaglia per il campionato fino alla fine e deve quantomeno arrivare ai quarti di finale di Champions League, quantomeno. Per cui sono i risultati che adesso contano. Poi dei ragionamenti andranno fatti, perché è il secondo anno che la Juventus prova a dire almeno di voler fare qualcosa di più sul piano del gioco, e questo qualcosa in più non si vede, anzi direi che l'anno scorso si è visto più che non quest'anno.
Stefano, mi intriga il tuo parere su ciò che è successo, forse sarebbe meglio dire non successo, al centrocampo della Juventus. Ora, al netto di una versione decisamente sbiadita che Miralem Pjanic sta mettendo in mostra al Nou Camp, la sensazione è che con l'assenza di Arthur la Juventus abbia perso quel giocatore in grado di dettare i tempi, quel giocatore in grado di far rendere al meglio anche Bentancur, forse anche di nascondere alcune carenze di personalità, di riuscire a dare del tu al pallone anche in fase di costruzione dal basso, che in questo senso rappresenta uno dei cardini del Pirlo pensiero. Ecco, si sta un po' sottovalutando l'assenza di un giocatore come il brasiliano, secondo
te? Ma certo, io l'ho detto fin da subito. Arthur avrebbe dovuto essere il faro del gioco della Juventus, perché Arthur è un regista particolare, moderno, che può giocare a due più che da vertice basso a tre, ma può fare anche questo, può fare la mezzala, può fare tante cose. Per me è stato un ottimo acquisto. Il problema è l'indisponibilità, e non solo senza Arthur il centrocampo perde diciamo il suo motore principale, ma la Juventus sta giocando senza Arthur, senza Bonucci, senza Cuadrado, senza Dybala, la colonna vertebrale dell'impostazione del gioco. E poi hai voglia di rapirlo che la squadra non gioca, ci sono assenze molto impattanti dal punto di vista proprio della manovra. Detto questo, se noi pensiamo al centrocampo della Juventus, che ti ripeto, cioè, per me ha la rosa idealmente sulla carta e conta quel che conta, ma alla rosa migliore del campionato, un centrocampo con Arthur, Bentancur, Rabiot e McKennie ha visto McKennie come il miglior giocatore della stagione fin qui. E oltretutto adesso McKennie mi sembra un po' appannato sul piano fisico. Le ultime prestazioni me l'hanno fatto vedere un pochino, ma anche fisiologicamente stanco. E quindi insomma, anche lì ci aspettavamo qualcosa di più. Però il tema delle assenze, delle indisponibilità, dei problemi fisici è un tema che non si può tralasciare. Chiamatelo alibi, però è stata una costante nella stagione di Pirlo. E di sicuro, se avessi avuto tutti a disposizione per tutte le settimane, la Juventus sarebbe molto più avanti a livello di ricerca della propria identità di gioco.
Nella costruzione di questa squadra, due delle gemme del mercato bianconero sono state indubbiamente, da una parte Chiesa e dall'altra Kulusevski. Due percorsi diversi, due crescite diverse, anche due curve espressive, se vogliamo, diversi. Chiesa ha fatto una crescita, forse, Stefano, anche da un punto di vista mentale impressionante, riuscendosi a calare anche nella pressione di indossare la maglia della Juventus, sorprendente per reattività e per tempismo. Ti chiedo, su Kulusevski è ovvio, le pressioni, le aspettative, stanno piovendo un po' di critiche, anche raffrontando quello che è poi il rendimento dell'ex Viola. Ti chiedo, incide anche l'aspetto tattico? Perché a Kulusevski Pirlo chiede delle cose che, insomma, non mi sembrano così semplici da attuare per un ragazzo della sua età, con le sue caratteristiche, con il tipo di gioco che poi ha anche la Juventus.
E che, se aggiungo, e che saranno fondamentali per l'evoluzione di questo talento. Uh-huh. Il piovere delle critiche a me interessa veramente poco, perché la capacità critica da queste parti, ma non solo, non è poi così raffinata. Vabbè, ma non è solo un problema italiano, io lavoro molto sul calcio spagnolo e non vedo tante differenze. C'è questa corsa alla sentenza ogni 5 minuti che vale veramente nulla, per cui bisogna valutare le cose un po' più profondamente, un po' più in prospettiva. Il messaggio dato da Chiesa è un messaggio molto forte, e come dici tu bene, è un messaggio tecnico, ma quello l'aveva già dato, è un messaggio soprattutto mentale. Io sono rimasto segnato, insomma, colpito dalle dichiarazioni che Chiesa ha fatto fin da subito. Se voi andate a riprendere le sue prime 5-6 interviste juventine, ha sempre stressato sul concetto noi siamo la Juventus, che da una parte all'inizio mi sembrava anche un po' indelicato nei confronti del suo passato, ma è la natura del professionista. Dall'altra mi ha fatto capire che lui è arrivato a questa chiamata con la testa pronta del giocatore consapevole dell'importanza del salto che stava facendo, e di testa Chiesa ha fatto un balzo in avanti, un progresso che lo porta davvero a poter essere un giocatore protagonista ai massimi livelli nel prossimo decennio di calcio. E direi che questo è un messaggio molto importante anche in ottica nazionale, perché un esterno che interpreta così il ruolo, quasi da area a area, che fa 7 gol in campionato, che ha intensità, che salta l'uomo e che gioca, secondo me, prettamente sulla fascia destra, vedo meglio Chiesa a destra che a sinistra, ma che può giocare anche dall'altra parte, è tanta roba per il gioco di Mancini. Per cui la stagione di Chiesa è la stagione di un giocatore che si è consacrato. Quella di Kulusevski, secondo me, è una stagione di crescita, dicevo, importante, perché Kulusevski, è chiaro a chiunque l'abbia visto con gli occhi aperti fin da subito che si tratta di un giocatore con dei crismi molto particolari. Io ricordo le prime partite che gli vedevo fare da esterno destro del Tridente di Laverta l'anno scorso, dopo averlo visto fare il centrocampista nella primavera dell'Atalanta, mi impressionavano per la maturità, soprattutto se si poi vedevi questo sinistro potente, bello, questo calcio espressivo e qualitativo, ma quello che mi colpiva era la tempistica e le spaziature dei movimenti alle spalle del mediano avversario, perché faceva questo movimento a venire dentro con una maturità da veterano. Io credo che Kulusevski sia un po' da definire nell'ottica della sua modernità, perché è uno che può fare tante cose, tanti ruoli, con grande qualità, per cui si può sacrificare una prima stagione, se puoi sacrificare relativamente, perché Kulusevski ha avuto momenti molto buoni e parliamo di un classe 2000, sacrificare la continuità della prima stagione per dargli un'infarinatura più generale, poi prenderà la sua specializzazione e secondo me può darsi che diventi una grande mezzala alla De Bruyne, mezzala trequartista Kulusevski, però può diventare un esterno d'attacco, può diventare una mezza punta, può diventare tante cose. Tu lo vedi, i grandi calciatori di oggi, soprattutto i centrocampisti offensivi, devono sapere fare tutto, devono sapere fare tanto, e Kulusevski lo sta imparando. Per cui, qua torno al discorso di prima, le critiche che piovono mi interessano poco, io vedo queste cose.
Ecco, un altro tema ampiamente dibattuto, Stefano, è che tornando sulla tua precedente chiosa, a mio avviso necessiterebbero, ecco, di un'analisi più serena e più lucida, è quella intorno, ed esco un attimo dalla strettissima attualità anche del match di ieri, del turno infrasettimanale, relativa alla costruzione dal basso. Capisco che, come dire, provare a spiegare il senso anche di manipolare una struttura difensiva avversaria, attrarre i giocatori per, come dire, provare a disordinarne il posizionamento in campo, costruire spazi diversi per attaccare, siano elementi complessi. Però va anche detto che è altrettanto sbagliato, no? Dire, limitarsi a dire c'è troppa costruzione dal basso, si abusa della costruzione dal basso.
Ma Francesco, ma non è così difficile da spiegare il perché ci si basa su questo tipo di impostazione. Il Bayern Monaco l'anno scorso è stata, siamo d'accordo tutti che è stata una delle squadre più forti che si siano viste negli ultimi anni?
Senza dubbio.
Il Bayern Monaco lancia sulla palla? Il Bayern Monaco ha il portiere che ha aperto la strada a questo tipo di concezione, Neuer. E Bayern Monaco, qual è la squadra più in forma e più esaltante in questo momento? Il Manchester City, 21 risultati utili, 21 vittorie consecutive. Guardiola è uno che tira sulla palla, che ha la bisogna, la lancia sugli spalti. E Guardiola è uno che si è inventato la ricerca degli spazi, i terzini che vengono dentro. Qual è l'altra squadra che, diciamo, può essere considerata una favorita per la Champions? Il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, con i giocatori che ha, lancia sul pallone lungo per il centrale. Bisogna... Non è difficile spiegarlo, basta vederle le cose. Poi, è chiaro che la ricerca di questo tipo di mentalità passa attraverso un percorso di costruzione che nel calcio italiano parte anche da un punto ancora più arretrato rispetto al calcio spagnolo, e allora ci saranno sempre, soprattutto all'inizio quando si cambia una filosofia, dei momenti di disagio, dei momenti di difficoltà. Però è ovvio che bisogna andare in questa direzione, perché non è una moda ma è una necessità per uscire meglio da un pressing che è fatto molto più armonicamente, con più uomini, e quindi questo è sicuramente un miglioramento. Poi io rimango convinto anche del fatto che all'interno di una stagione una squadra che costruisce sempre così è una squadra che avrà più benefici che non handicap dal suo voler costruire dal basso. E poi ognuno la pensa come chiaro vuole, ma secondo me la direzione del calcio è questa. Ora bisognerà vedere se ci sarà un'ulteriore evoluzione in questa costruzione dal basso, perché comunque è tutto un rincorrersi, situazioni che vengono migliorate, il pressing, situazioni che vengono cambiate, la costruzione. Adesso il pressing arriva bene anche su questo tipo di costruzione, e vediamo i grandi inventori del calcio cosa si inventeranno per... È tutto questo tipo di evoluzione, ma non si può rifiutare dicendo tiriamo sul pallone. Di squadre che tirano sul pallone e hanno dei risultati importanti io continuo a non vederne, di partite un po' ne vedo.
Senza dubbio. E Stefano, un altro elemento di continuità in questa stagione così particolare, in questo 2021, è che, mi scuso per il gioco di parole, la discontinuità non abbia pagato e continua a non pagare, soprattutto nelle scelte anche di rottura in panchina. Maran, Liverani, Giampaolo, Di Francesco, di fatto le squadre che hanno deciso di ripartire, e in questo senso il survivor di turno è proprio Andrea Pirlo. Io credo, Stefano, al di là del merito, demerito, degli errori e quant'altro, non abbiano ben calcolato anche la filosofia dei quattro allenatori sopracitati e soprattutto il non tempo a disposizione per lavorare dietro le quinte, per attuare il gioco richiesto dai Giampaolo, dai Liverani e dai Di Francesco. Quindi errori che arrivano dall'alto più che dal basso. Che ne pensi?
Sì, anche in questo caso non è la costruzione dal basso che è responsabile degli errori. No, sono molto d'accordo. Nei casi poi di Liverani e di Giampaolo, secondo me non è stata data loro una squadra adatta per fare il loro calcio, al di là del tempo e tutto quanto. La rosa del Torino non c'entrava nulla con il calcio di Giampaolo, e questo è un errore di costruzione. E quella del Parma era troppo rinnovata e anche troppo ringiovanita per poter dare a Liverani le armi per fare dei punti subito. Detto che, se a Torino con l'arrivo di Nicola c'è stata una sterzata sul piano emotivo, sul piano dell'orgoglio, insomma nervoso anche, e Torino aveva bisogno di scuotersi perché veniva da un 2020 da incubo. A Parma non mi sembra che i risultati con un allenatore dalla filosofia diversa e più pratica sia tutt'altro. Il Parma ha preso due rimonti incredibili nelle ultime due partite perché si è chiuso dietro e si è fatto quasi venire la palla in porta da solo. Quindi al di là di questo, io credo che questa fosse una stagione che praticamente imponesse di non cambiare. Non bisognava cambiare perché non c'era tempo, non c'è tempo per allenarsi, non c'era tempo per programmare. Pirlo ha preso la Juventus e ha debuttato in campionato senza aver fatto un amichevole fondamentalmente, e soprattutto non c'è tempo di allenarsi durante la stagione perché si gioca ogni tre giorni, perché ci sono le procedure di sicurezza da seguire, i viaggi, e quindi chi ha potuto non cambiare non ha cambiato e ha fatto bene. Ci sono state situazioni in cui cambiare era necessario. Il Torino doveva per forza prendere un nuovo allenatore, forse anche il Parma, forse anche il Cagliari, e chi è stato costretto a cambiare insomma si è messo di fronte a queste difficoltà, ma era abbastanza chiaro che non cambiare quest'anno fosse assolutamente la cosa migliore da fare.
Ultime due battute con Stefano Borghi. La prima piccola digressione anche personale. Stefano, se ci racconti un po' che progetto è Vocabolario Borghi.
Ti ringrazio. Ma guarda, innanzitutto una cosa che mi ha dato molto divertimento e molto orgoglio nel poterla fare, una bella idea che ha avuto Dazon, di provare a fare qualcosa di un po' diverso, perché comunque si tratta di raccontare storie di calcio e questa è una cosa che dà gusto di per sé, però di provare a farlo in una maniera un po' più... un po' in stile da zona, quindi con tante contaminazioni, con tante sperimentazioni. A me è venuta questa idea di fare un podcast in video, perché il mondo dei podcast è un mondo che sta prendendo piede, che a me ha conquistato tanto. Col supporto del video poteva venire questo tipo di racconto, e quando mi hanno proposto di dire prendi una parola del tuo vocabolario e facci nascere qualche storia di calcio, io mi sono stradivertito. Per cui il format è semplice in questo. Una parola di partenza, abbiamo iniziato con Cilena, oggi è uscita la seconda puntata, Ribaltamento, e da lì tre storie di calcio per parola. E tra l'altro adesso poi sono uscite le prime due e ce ne sono altre otto. Vi dico, è una continua evoluzione questa serie, perché già dalla terza puntata, la prossima, e vi posso svelare in anteprima che sarà un termine molto particolare, ovvero ectoplasmatico, ci saranno attori nuovi, strutture narrative nuove, per cui è tutta una cosa in evoluzione, in continuo mutamento, sperimentazioni un po' dappertutto. Io mi sono divertito tanto, spero che possiate divertirvi anche voi guardando.
E l'ultima, Stefano, tornando al campionato, ti chiedo se in un certo senso è possibile, a proposito anche di terminologia, di vocabolario, di immaginazione, forse un po' anche di parapsicologia, ecco, riprendendo appunto l'ectoplasma, immaginarsi, non dico il calcio di domani, però gli effetti collaterali che una stagione come questa, in un contesto come questo, tutti quanti i protagonisti del mondo del calcio e dello sport sottoposti ad uno stress di questo tipo, ecco, se ci si può, a tuo avviso, già immaginare un calcio che sfrutta il bagaglio che sicuramente si ritroverà più denso, più ricco, anche più complesso, e che riparte anche da un punto di vista di campo con una nuova linfa vitale. Tu te lo stai già immaginando?
Secondo me è impossibile. È impossibile immaginarselo, perché se Francesco, se avessimo parlato del calcio del futuro 13 mesi fa, ovvero all'inizio di febbraio del 2020, non avremmo avuto la più pallida idea di ritrovarci di fronte a tre mesi di lockdown, a ormai quasi un anno di calcio senza pubblico. L'insegnamento che ci ha dato questo terribile 2020 che insomma, immaginarsi il futuro è molto difficile, per non dire impossibile. Io credo di avere una certezza sola da dare, che è quella che ci è arrivata. Il calcio sopravvive, il calcio va avanti e continua come tutti noi, anche in condizioni del genere. Bisogna pensare che si continua, che si va avanti con dei segni, perché i segni sono rimasti dappertutto, e uscendo dal discorso generale, stando dentro al calcio, credo che un impatto dal punto di vista economico e finanziario ci sia stato in modo molto forte e certi stipendi verranno logicamente dimenticati. Questo penso che sia sul piano economico la prima conseguenza. Gli ingaggi dei calciatori, soprattutto ai massimi livelli, saranno un pochino diversi. Ci sarà anche un diverso orientamento nella costruzione delle squadre. Il grande colpo di mercato non sarà più un galattico all'apice della sua carriera, ma sarà un giovane con delle potenzialità. Ci saranno contrattualizzazioni diverse, ci sarà un modo di fare business, imprenditoria attorno al calcio differente. Ma il calcio sarà sempre quello, è quello che manca terribilmente alla gente. Il calcio senza la gente è quasi come se fosse il calcio senza pallone. Abbiamo dimostrato di poter andare avanti lo stesso in qualche modo, ma la cosa da recuperare il prima possibile è la gente, perché il calcio è della gente. Una volta ripresa quella, il calcio rimarrà uguale, rimarrà un gioco bellissimo dove si possono annullare differenze, dove può succedere fondamentalmente di tutto. Certo, da questa situazione usciremo con una struttura dell'azienda calcio molto, molto cambiata.